your touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say.
In città, dagli studi di Radiofonica, Ser Jacopo e Ser Fabio conducono Golconda ogni maledetto martedì dalle 16:15, un'ora e mezzo di delirio organizzato in compagnia di nani giganti, spogliarelliste invisibili e maiali aerostatici. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.
E benvenuto popolo di Golconda, golcondini e golcondine a questo maledetto martedì 19 maggio 2015, a questa nuova ennesima puntata di Golconda 3.0 che abbiamo intitolato May Day Parade. May Day, aiuto, soccorso nel mese di maggio, visto che è arrivato un caldo, non dico torrido, però abbastanza, diciamo, accettabile e che sta già cominciando a dare i primi effetti sulla popolazione. C'era gente in un noto film che vedeva la cosiddetta gente morta. Io vedo invece gente seminuda, sempre di più, girare per le strade. Non credo sia una visione, Ser Jacopo. Non so cosa ne pensa.
Beh, devo dire che fa sempre piacere vedere come la gente reagisce al caldo. Anzi, noi con Golconda cerchiamo di presentarvi in qualche modo l'unico programma in grado appunto di salvaguardarvi dagli sbandamenti dati dal caldo. Sappiamo che comunque sappiamo gli effetti che fa il caldo, ma soprattutto sappiamo cosa succede quando la gente incomincia a svestirsi, per cui indubbiamente Golconda è il programma giusto per voi, deve far parte del vostro kit di sopravvivenza. Anzi,
sappiamo quello che succede, quello che il caldo produce, diciamo, a livello ormonale, a livello psicologico. A volte ne sfruttiamo anche i vantaggi, devo dire.
Noi per primi.
La verità, molte volte lo stesso Steve Tyler degli Aerosmith ci ha chiesto consigli su come sfruttare a suo vantaggio la primavera calda e l'arrivo imminente dell'estate. Manca soltanto un mese al solstizio di estate. Oggi giornata importantissima anche per la storia del rock, ve ne accorgerete dopo, ma intanto abbiamo selezionato un bel po' di pezzi da sottoporvi.
Sì, perché giustamente abbiamo chiamato il programma May Day Parade, abbiamo detto che il caldo sta arrivando, maggio ormai, anzi, si appresta ad essere un mese che si avvicina di più alla sua conclusione che non all'inizio. E cosa succede alla fine di maggio? Cosa succederà nei mesi prossimi? Lo sappiamo, l'estate è giustamente la grande e la lunga stagione dei festival. Saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno nel nostro paese nei prossimi mesi. Motivo per cui abbiamo voluto cercare in qualche modo di mapparvi attraverso i pezzi che vi sottoporremo quest'oggi molti degli artisti che verranno nel nostro paese, molti addirittura anche a presentare proprio dei nuovi lavori. Alcuni di questi sono usciti proprio in questi giorni, ma ve ne parleremo meglio dopo.
Sono lavori recentissimi e cercheremo durante questa puntata di fornirvi, diciamo, delle coordinate in modo da poter in qualche modo scegliere a quanti soldi rubare alle vecchiette per strada per procurarvi il biglietto necessario per il tour del vostro gruppo preferito.
Esatto.
Lo facciamo sempre per voi perché noi amiamo il popolo di Golconda e daremmo la vita degli altri per voi in tutti i casi, in ogni modo e in ogni circostanza.
Esatto.
Una bella playlist quella di oggi, indubbiamente. Ovviamente ci sono le nostre rubriche fortunatissime, rubrica Classics, la
Bravo.
Nostra rubrica Undercover e la nostra rubrica dedicata al rock italiano, rubriche immancabili.
Bravo Fabio, giustamente hai ricordato le nostre rubriche, quindi direi subito, anzi immediatamente, di partire con la nostra rubrica, per cui parliamo di Classics Time, una sorpresa, un gruppo che fa molto parlare di sé, anzi lo ha fatto per moltissimi anni. Ci sembra il modo migliore di iniziare, per cui ragazzi partiamo con la nostra rubrica, partiamo con i Whitesnake, Here I Go Again. A voi.
On go.
Golconda Classics Time.
Here I go again.
Ed erano i Whitesnake 1982 con il pezzo Here I Go Again, tradotto in italiano Eccomi di nuovo, dall'album Saints and Sinners, Santi e Peccatori. Siamo nel 1982, ragazzi, 33 anni fa.
Più classics di così.
Più classico di così non si può dire. E se qualcuno ci viene a dire che è un pezzo moscio, giuro che mi incazzo sonoramente e lo querelo direttamente, lo denuncio alla Procura della Repubblica. Anche il presidente Mattarella ci ha fatto i complimenti per questo pezzo che abbiamo trasmesso. Questa rubrica non si smentisce mai, è un ritorno al meglio del passato, della storia del rock, però è anche un ritorno al meglio delle emozioni che noi abbiamo collezionato nel tempo ascoltando pezzi rock che comunque in qualche modo hanno segnato, diciamo, il nostro cosiddetto percorso esistenziale, tanto per utilizzare un termine molto in voga nell'attuale psichiatria forense, di cui noi siamo particolarmente esperti visto le nostre disavventure giudiziarie. Ma torniamo ovviamente al pezzo, diamo qualche coordinata, in questo caso Whitesnake, serpente bianco. Chi non ha mai avuto un serpente bianco a
dentro
casa,
anzi, normale, assolutamente,
io l'ho sempre
con
avuto.
Delle cavie.
La prima cosa che sia mio padre, anziché un gatto persiano, un carlino, un boxer, un cagnolino così, fu un serpente bianco. Mio padre me lo regalò immediatamente, è stato sempre l'animale domestico preferito da tutti quanti noi. Ma parliamo del gruppo Whitesnake. In questo caso abbiamo trasmesso Here I Go Again, ossia Eccomi di nuovo, dall'album, dicevo, sempre Saints and Sinners del 1982, settimo album in appena 4 anni di vita artistica dei Whitesnake, sicuramente molto più prolifici, diciamo, dei Pink Floyd, che
decisamente
noti come bradipi della musica rock. Saints and Sinners come album esce sul mercato, dicevo, nel 1982 e per certi versi è l'ultimo album di un'era della stessa band. Infatti questo è l'ultimo disco con due membri storici del gruppo, ovvero il mitico Ian Paice, che era un serpente bianco già dal 1980, per un totale di 4 album, incluso il sottoscritto, quest'ultimo, Saints and Sinners, e soprattutto Bernie Marsden, chitarrista presente fin dagli albori del progetto di Coverdale.
Ebbene sì, anche quest'altro lavoro dei Whitesnake si sposa bene con quello che è il sound del gruppo, per cui chitarre molto ruvide e sezione ritmica che detta bene i tempi di inserimento vocali, egualmente energici ma anche molto più pacati per l'occasione, proprio per incasellare quello che è alcuni dei brani eccellenti del disco. Una delle pietre sicuramente miliari è proprio questa Here I Go Again, che, come dicevamo prima con Sir Fabio, è diventato un pezzo talmente iconico sia per i Whitesnake sia proprio come pezzo rock and roll in generale, tanto da essere presente costantemente in diverse pellicole dedicate proprio ai film rock, in questo senso, no? School of Rock, una su tutte, diceva Sir Fabio.
C'è anche Old School, la mitica Old School con il grande comico presente nel David Letterman Show, di cui adesso però non ricordo il nome, ma non me ne fotto di nulla, però era un film abbastanza divertente, è stato sicuramente un pezzo iconico degli anni Ottanta.
Eh sì, l'intro delle tastiere infatti è qualcosa di magistralmente incantato che consente a Coverdale, come sempre, dato che forse è uno dei leader di maggior carisma sicuramente ancora presente sulla scena, di spaziare a suo piacimento sulla scala dalla malinconia, insomma, più evidente, fino a quel drumming morbido di Pace, in cui accelerano i tempi a ricordare che ad un certo punto arrivano i nostri X-Men a dipingere un sano riffone centrale, anche questo indimenticabile, al termine del quale la voce potente del nostro buon Diamond Dave, come un altro Diamond Dave di Van Halen, continua a tuonare saggia il ritornello che ben si ricorda.
E torniamo sempre a Whitesnake. Diciamo prima che volevamo con questa puntata May Day Parade venire in soccorso di voi, popolo di Golconda, che ci siete sempre qui presenti, fedeli ad ascoltare la nostra puntata mentre fumate, bevete, vi drogate, mentre in questa radio purtroppo questo è vietato, non sappiamo ancora il motivo, ma chiederemo spiegazioni alla nostra redazione centrale. Ma torniamo al gruppo, in particolar modo al fattore concerti, cioè nel senso sta arrivando l'estate, ognuno si sta cominciando a conservare i suoi eurini, i suoi centesimi per comprarsi un biglietto anche in ultima fila, anche in piazza, pur di poter assistere al concerto del proprio gruppo preferito. Per quanto riguarda i Whitesnake, noi li vediamo esibirsi in Italia da lontano 2011.
Ebbene, sono quindi passati dai Gods of Metal del 2011.
Esatto, sono passati quindi già 4 anni. 2011, anno in cui partirono per il tour mondiale di Forevermore. La band però farà
attenzione,
la band farà tappa nel nostro paese per un'unica sola data, il 25 di novembre del 2015 all'Alcatraz, non
la nota prigione nella quale io e Fabio siamo stati in degenza per un anno.
Sì, insieme a Clint Eastwood, siamo invasi insieme a lui, ma nel film non viene citato questo aspetto, vabbè, non sappiamo perché. Non all'Alcatraz di New York, ma all'Alcatraz di Milano, in occasione della presentazione del nuovo album, The Purple Album, un lavoro che, come confessa ovviamente lo stesso Coverdale, è un omaggio testuale da parte mia ai Deep Purple per l'enorme contributo all'enorme occasione che mi è stata concessa 40 anni fa. Aggiunge inoltre che ringrazia sempre Golconda per l'ispirazione artistica che gli ha sempre, in qualche caso, in ogni modo, fornito.
E dobbiamo dirvi una cosa in più, anzi un in bocca al lupo è da fare, perché è notizia proprio di qualche giorno fa che nella band di Coverdale, ovvero a militare tra le file dei Whitesnake, c'è un nostro orgoglio italiano, ovvero c'è il ragazzo Michele Luppi, che comunque è stato innanzitutto cantante ex Vision Divine e poi ex Mr. Pig. Sicuramente un talento tutto italiano che in più di un'occasione ha dimostrato la sua capacità, come in questo caso come cantante, per quello che ricordiamo, ovvero Vision Divine e Mr. Pig, ma nella formazione dei Whitesnake invece andrà proprio a suonare la tastiera. Quindi abbiamo uno dei migliori musicisti italiani con i Whitesnake, a testimonianza che l'Italia comunque è in grado di offrire qualche cosa, tant'è vero che il buon Coverdale, come sempre, lo ha definito il loro stallone italiano.
Momento patriottico di Golconda, direi a questo punto di mettere il nostro inno nazionale, momento patriottico, ma a questo punto
passiamo alla musica,
passiamo, mantiamo un gruppo sconosciuto, sì. Un gruppo, diciamo, emergente, per così dire, fra virgolette,
che però non suonerà nel nostro paese,
purtroppo,
ma
non ci sarà.
Ma questo qui, ragazzi, ve lo dobbiamo sottoporre perché è semplicemente il nuovo pezzo del loro splendido album di cui parleremo dopo. Ragazzi, questi sono i Blair, questa è Lonesome Street del loro The Magic Whip. Ci sentiamo dopo per parlarne meglio.
On go.
Yeah.
Questi erano i Blair con la loro Lonesome Street, quella che è stata definita dallo stesso leader degli Oasis il pezzo dell'anno. Proprio questo diceva Liam Gallagher, vecchio antagonista appunto della band di Damon Albarn e soci, su Instagram. Sì, i Blair sono tornati. 6 anni di diaspora, altri 6 di reunion, in totale 12 per poter avere tra le mani un nuovo disco. Nel mezzo, letteralmente, di tutto. I Gorillaz, le sbandate per la musica africana, i dischi garage di Graham Coxon e quelli postmoderni di Damon Albarn, l'elegante album solista di quest'ultimo, fantastico. Nel lustro più recente, per la verità, anche qualche sparuta sortita con il timbro della vecchia ragione sociale. Leggi, per esempio, il singolo Under Westway, uscito qualche tempo fa, tra un tour e, anzi, 2 album dal vivo. Tante tessere dunque di un puzzle che sembra non volersi mai completare. Poi, in un giorno qualsiasi di febbraio, a sorpresa, o almeno quasi, i 4 siedono sullo stesso divano e in diretta mondiale su Facebook danno finalmente, alla loro maniera, tra il serio e il faceto, l'annuncio tanto sospirato. Il puzzle adesso è completo e a comporlo sono 12 tracce che mettono in prospettiva non solo i fasti dei Blair, ma anche e soprattutto l'enorme bagaglio di esperienze maturate dopo lo scioglimento post Thin Tank. Ecco a voi ragazzi, Blair, e questo è Magic Whip, appunto, l'album del 2015.
Ancora una volta è in questo caso Graham Coxon la mente dietro questa operazione musicale. Sua l'idea di mettere mano a quei demo registrati durante una pausa di 4 giorni a Hong Kong. C'eravamo anche noi, tanto sì, perché noi seguiamo sempre quello che fanno i Blair nel mezzo del tour della reunion del 2013. Sua, sempre di Coxon, l'idea di lavorare su quel materiale con Stephen Street, produttore storico della band, durante gli anni d'oro del Britpop e della gara all'ultimo sangue, più o meno finta, tra i Blair e gli Oasis. Una svolta, un passaggio di testimone, quasi una sorta di cambio al vertice, complice l'impegno di Albarn con il suo Everyday Robot e il suo quasi disinteresse a finire la lavorazione. Ed è proprio Street a definire per l'ennesima volta il sound della band. Nell'anno del ventennale di Great Escape, la grande fuga, lontano più dalle chitarre ruvide di Coxon che dalla lenta malinconia tipicamente albarniana, l'album The Magic Whip traccia una linea di continuità con le sonorità che hanno contraddistinto i fasti di metà anni 90, gli anni in cui tutti quanti litigavano nei bar, a scuola, all'università, se erano meglio gli Oasis o i Blair. Da Lonesome Street, il pezzo che abbiamo appena mandato, che riporta addirittura ai tempi di For Tomorrow a Go Out, che ricorda Entertainment. Se Hong Kong è il pezzo più coxoniano, tecnicamente parlando, con un occhio strizzato ai Beatles, gloria sempre eterna ai Fab Four di Liverpool, New World Towers, To I Was a Spaceman e My Terracotta Heart, che bello inglese, come parlo bene oggi l'inglese, riportano dritte all'atmosfera cupe e solitarie di Everyday Robots. D'altro canto, le metriche reggae di Ghost Ship rimandano, sì, ancora ad Albarn, ma a quello con addosso la maschera dei Gorillaz.
Ebbene sì, noi cosa possiamo dirvi? Che lo potete trovare, lo potete scaricare ormai, lo possiamo dire, a parte che trovarlo completamente su YouTube, e vi invitiamo a guardarvi i video, perché l'influenza questa volta del Giappone è molto presente fin dalla copertina all'interno di quest'album. Ci potrete trovare i vecchi fan dei Blair, sicuramente quello che è il sound che ha in qualche modo descritto, per quanto sia difficile veramente descrivere una band come i Blair, soprattutto dopo appunto l'era Britpop, ma sicuramente anche quelli che non hanno ancora mai avuto modo di approcciarsi, diciamo, al gruppo di Damon Albarn e Graham Coxon non rimarranno assolutamente delusi, o almeno noi di Golconda non lo siamo assolutamente stati. Ma adesso
sì,
bisogna
adesso
tornare
tocca
ai live. Per cui ragazzi, vi sopponiamo, stavo dicendo, vabbè, questo è uno dei nostri soliti errori stile.
Sopponiamo, se Jacopo, ho contato ieri, è presente nel vocabolario della Treccani, alla voce termine inventato da Golconda come neologismo, quindi può tranquillamente dirlo, sopponiamo.
La ringrazio. Tanto,
ricordo a tutti quanti, a tutti quanti i nostri ascoltatori, che siamo come al solito passati tranquillamente, noi attraversiamo l'Atlantico.
Così.
L'Atlantico come con il nostro personale TARDIS radiofonico, siamo passati tranquillamente dagli Stati Uniti all'Inghilterra, a Hong Kong, al Giappone, in maniera abbastanza rapida, ma a questo punto ritorniamo di nuovo.
Eh sì, ritorniamo agli States, ritorniamo all'America. E a questa volta vi parliamo, se vi abbiamo parlato di Blur nell'era Britpop, vi vogliamo parlare di un altro gruppo che innanzitutto verrà suonato nel nostro paese, che è stato estremamente famoso negli anni 90, anche se un po' sfortunato, ma ne parleremo dopo. Verrà a suonare in Italia un gruppo che in qualche modo ha sempre descritto bene anche un po' quelli che erano gli smarrimenti amorosi. Per cui, ragazzi, l'estate si avvicina, anzi, ormai il passo è quello, un passo svelto. Questi sono quindi Counting Crows con Accidentally in Love. Noi ci sentiamo come sempre più tardi.
On go! Ed erano gli americanissimi Counting Crows con Accidentally in Love, dalla colonna sonora del soundtrack di Shrek 2 del 2004. La band statunitense, momento Mau Jedi, formatasi a San Francisco nel 1991, che negli anni 90 ha riportato in auge il rock americano classico, conosciuto anche come roots rock, ossia rock delle radici, dando voce al lato più malinconico e poetico della generazione cosiddetta X, che è
la nostra praticamente, la nostra generazione.
L'abbiamo decantata, e declinata in due versioni, in due edizioni di Golconda, lontana dalla distorsione del sound di Seattle e da poco tornata sulle scene. Parliamo sempre di Counting Crows con il suo settimo album in studio, che si intitola Somewhere Under Wonderland. Album del 2014.
Esatto, album che probabilmente molti di voi, ci auguriamo, abbiano già ascoltato, ma per chi non ha avuto occasione c'è la possibilità, come nel nostro caso, di ascoltarlo dal vivo. Infatti la band, capitanata dallo sfortunato, dobbiamo dirlo, ed istrionico leader Adam Duritz, si esibirà proprio quest'estate per ben due date nel nostro paese, per quanto sia già avvenuta addirittura, se non erro, quest'inverno in quel di Padova. Le date per quest'estate sono venerdì 3 luglio a Pistoia, in occasione del Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo, che come dicevamo con Fabio sarà forse uno dei festival più interessanti perché con più artisti provenienti comunque da aree musicali totalmente diverse.
C'è un sacco di roba.
Esatto, e invece sabato 4 luglio a Roma, per quindi per tutti voi ragazzi e ascoltatori di Golconda, comunque del centro-sud, Roma sarà sicuramente una data che vi verrà più comoda. In questo caso si parla dell'Auditorium Parco della Musica, per cui ragazzi un bel concertone all'aperto che non guasta mai, sia per chi con nostalgia richiama alla mente i ricordi comunque di Mr. Potter's Lullaby e gli altri classici comunque dei Counting Crows, sia per chi ancora una volta magari ha iniziato ad ascoltarli proprio con quest'ultimo album. Ma adesso
i Counting Crows meritano. Ricordiamo quindi le date, ragazzi: 3 luglio venerdì Pistoia, sabato 4 luglio all'Auditorium Parco della Musica, Roma. Non ve li perdete perché comunque è un gruppo che merita di essere sicuramente ascoltato, anche perché stiamo cominciando, io Ser Fabio e Ser Jacopo, stiamo cominciando a sentire da un po' di tempo un po' di nostalgia per alcune formazioni, alcune band rock che in qualche modo, per sfortuna o per pigrizia, non si sa, per impegni anche vari, soprattutto impegni di natura sentimentale o sessuale, non siamo riusciti in qualche modo ad ascoltare. E quindi
adesso
la malinconia in questo caso diventa sinceramente molto forte.
Adesso, cosa c'è adesso?
Adesso altro momento topico strutturale, direbbe Renzi, strutturale del nostro programma, ossia la nostra rubrica Golconda Undercover, la nostra rubrica sulle grandi cover, le più originali cover dei grandi pezzi della storia del rock. E adesso cosa vi mandiamo? Allora vi mandiamo Love Will Tear Us Apart by The Cure.
Golconda Undercover. Out.
Ed erano i Cure con Love Will Tear Us Apart, ovviamente pezzo che tutti quanti credo abbiate sentito nella nostra vita, pezzo dei Joy Division, capitanati dal purtroppo scomparso Ian Curtis. Perché abbiamo messo questa cover?
Eh sì, dobbiamo spiegarlo, urge.
Dobbiamo spiegarlo, perché Golconda è anche memoria storica, anche memoria musicale. È il 18 di maggio del 1980, purtroppo Ian Curtis moriva suicida, finiva pertanto la storia di fatto la storia dei Joy Division.
Ne iniziava un altro
progetto con i New Order, il gruppo che forse tutti quanti pensano avrebbe cambiato definitivamente la sorte del rock, l'avrebbe trasformato in chissà che cosa, si spegneva praticamente tragicamente con la morte per suicidio di Ian Curtis, forse già predestinato a questa tristissima sorte. Abbiamo voluto ricordarlo proprio con questa cover The Cure, che fu realizzata molto rapidamente subito dopo la scomparsa dello stesso Ian Curtis. E ieri 18 maggio 1980, quindi ieri 18 maggio 2015, erano 35 anni, sono stati 35 anni proprio dalla scomparsa di Ian Curtis, una icona nella storia del rock,
a cui anche lo stesso Robert Smith deve molto, comunque.
Lo stesso Robert Smith deve moltissimo, tutti quanti, un po' tutta una certa generazione rock, anche molto lontana musicalmente dal genere di fatto inventato in qualche modo.
Assolutamente.
Dal genere inventato dai Joy Division, si è in qualche modo ispirata. Ricordiamo, per i fanatici del grunge, che Love Will Tear Us Apart era il pezzo preferito di Kurt Cobain.
Un altro suicida,
un altro
noto.
Suicida, insomma, è il pezzo preferito. Avevo scoperto che è il pezzo preferito dei, dei suicidi.
A tutti,
ma
effetti.
Al di là dalle ironie, questo è davvero, come potete aver ascoltato, davvero un bellissimo e anche abbastanza fedele dal punto di vista musicale.
Assolutamente, anzi.
Estremamente sentito omaggio dei Cure di Robert Smith a una figura davvero iconica della storia del rock, un grande intellettuale, un grande artista della musica rock.
Ebbene sì, e Love Will Tear Us Apart è uscita proprio nell'aprile del 1980, dopo la morte suicida di Ian Curtis. Il brano è diventato il primo ed unico successo commerciale, soprattutto diciamolo, un po' più mainstream del gruppo. Nel testo del brano, uno dei pochi in cui tra l'altro Ian Curtis suona anche la chitarra, in qualche modo si intravedono i problemi molto forti che aveva con la moglie Deborah. Il celebre titolo, tra le altre cose, oltre, come abbiamo detto, ad essere l'inno dei suicidi, se così vogliamo dire,
sì,
è anche inciso proprio come triste epitaffio del cantante. A distanza di anni, come sempre, si tendono poi a rivedere alcune cose, e la canzone è stata considerata, pensate, nel 2002 dal New Musical Express, quindi dall'importante magazine musicale della Gran Bretagna, ma ormai devo dire a livello internazionale, appunto Love Will Tear Us Apart è stata considerata come il miglior singolo di tutti i tempi. Questo sempre per andare a sfatare tutti quelli che in qualche modo legano sempre un po' alcuni brani ed alcuni artisti suicidi a quella sfiga che in campo musicale va così tanto di moda, alle volte se ne abusa. Molti artisti sono stati penalizzati, soprattutto il nostro paese, proprio da una cattiva fama del genere.
Sì, è vero, se Jacopo, fra l'altro, comunque, per chi fosse, in ogni caso, un po' succede, ne ho conosciuti diversi, io sono uno di questi, fra l'altro, fosse in qualche modo interessato alla vita, alle strane, sfortunate coincidenze, che non sono sempre suicidi, ma si tratta anche a volte di semplici, drammatici incidenti, che comunque hanno in qualche modo segnato in maniera purtroppo tragica la storia del rock, interrompendo percorsi artistici che chissà dove avrebbero portato e chissà quante emozioni ci avrebbero regalato. Io consiglio sempre quel malloppone di libro che è Delitti Rock di Ezio Guaitamacchi, che devo dire in realtà in maniera anche un po' morbosa, lo ammetto, analizza la storia anno per anno fino ad arrivare a questi ultimi 2-3 anni, gli omicidi, i suicidi, gli incidenti, comunque le tragiche morti che hanno comunque percorso purtroppo la storia del rock.
Ma adesso torniamo alla musica, ragazzi,
torniamo alla musica, torniamo alla musica che è vita, ovviamente.
Esatto, quindi è festival dal vivo. Torniamo con un artista che è da poco uscito con un album, ma anche in questo caso ve ne parleremo dopo. Di chi stiamo parlando, molti di voi si chiederanno? Beh, indubbiamente sto parlando del buon Lenny Kravitz. Vi passiamo un classico, Are You Gone My Way, dall'album omonimo del 1993. A dopo!
On go!
E sulle note di Lenny Kravitz torniamo ancora una volta, ragazzi, in studio per parlarvi di novità, musica dal vivo. Partiamo dal buon Lenny, perché? Perché è stato un personaggio chiave, soprattutto per quello che riguarda la musica nera nei primi anni 90. Perché proprio in questa decade, sicuramente molto fortunata dal punto di vista musicale, si iniziava ad avvertire, e io lo ricordo bene perché comunque le riviste musicali non facevano che parlare d'altro, si avvertiva la sensazione che il pubblico fosse in cerca di un nuovo eroe della musica black da incoronare. Perché? Perché le promesse come Terence Trent D'Arby non erano state mantenute, la carriera del buon Michael Jackson cominciava ad essere offuscata e affossata dai primi pesanti pettegolezzi che poi nella decade successiva sarebbero venuti tutti pesantemente a galla. E persino Prince, o almeno al tempo, l'artista una volta conosciuto come Prince, esatto, pareva aver dimenticato la genialità negli anni Ottanta, quando ecco che arriva sulle scene il nano più famoso del mondo. E non parliamo di Berlusconi, perché in realtà il buon Lenny Kravitz, oltre ad essere stato l'uomo in grado di salvare il rock nero, è stato anche il chitarrista che bene o male si è tolto tutti gli sfizi sessuali che qualsiasi maschio medio avrebbe voluto, Natalie Imbruglia, Madonna, eccetera eccetera eccetera, tanti comunque anche i meriti musicali indiscutibilmente.
Diciamo che, ecco, ammettiamolo, Lenny Kravitz si è goduto la vita, insomma, questo va detto. Abbiamo infatti un suo poster qui nella nostra sala di registrazione qui a Radiofonica, ogni mattina quando entriamo in radio lo salutiamo, facciamo una preghiera a Lenny Kravitz perché ci dia in qualche modo anche un 0,2% insomma di quello che gli è successo di notte, non soltanto negli States ma in tutta quanta Europa. Dicevamo, una nuova icona della musica black americana da incoronare. E beh, in effetti il nano Kravitz ci stava benissimo, perché lunghi dreadlocks, look glam, pose da star consumata, un bacino perfetto, diciamo anche un aspetto fisico più che decente. Kravitz sembrava fatto apposta per diventare una rockstar. Citava di fatto Hendrix e Lennon tra i suoi maestri, incideva dischi utilizzando solo strumenti e apparecchiature vintage per ottenere un suono sincopato e sporco che, in piena era grunge, ovviamente potete immaginare, non stonava, quasi arrivasse direttamente dagli anni 70. Nel 93, l'anno del pezzo che abbiamo appena mandato in onda, aveva all'attivo già due bei dischi, Let Love Rule e Mama Said, che ottennero un buon successo di pubblico e soprattutto, cosa molto importante a quei tempi ma lo è sempre realmente nella musica, un buon anche successo di critica e anche una controversa e chiacchierata collaborazione. Chiacchierata collaborazione con Madonna per il brano Justify My Love. Ma in quell'anno la sua carriera ebbe una vera e propria svolta con la pubblicazione di Are You Gonna Go My Way, che lo trasformò in un vero e proprio divo del rock.
Sì. Ebbene, il solito momento trivial Golconda, poi Lenny Kravitz, compagno di banco di Slash, in realtà inciderà proprio con il suo ex compagno di banco alcune canzoni, sarà presente per voi Gunners all'ascolto in un bellissimo concerto di Guns, se non mi sbaglio, a Parigi, proprio sul palco con i ragazzi, con gli altri ragazzi di Guns N' Roses. Comunque, l'album fu trainato dal successo, dalla roccheggiante e aggressiva title track, abbiamo appena ascoltata, tutta costruita su un unico riff di chitarra potente, ma, come avete sentito, orecchiabilissimo, che è rimasta forse il suo brano poi più celebre. Il resto dell'album, godibilissimo seppur leggermente inferiore ai precedenti, vede Kravitz destreggiarsi con non poca paraculaggine tra diversi generi, tutti contaminati comunque dalla sua attitudine black. Per cui, ragazzi, a questo punto, se c'è l'opportunità, ragazze all'ascolto, ma anche comunque tutti i musicisti che vogliono sentire come poi un buono stile chitarristico può andare a negli anni in qualche modo a diventare anche un buon artigianato, perché sicuramente Lenny Kravitz non è un chitarriero in senso stretto, non è un virtuoso della chitarra, ma è un buon artigiano della chitarra, ci sa fare, per cui l'occasione di vederselo dal vivo arriverà proprio adesso, perché il 23 giugno è uscito del 2014 il suo ultimo lavoro,
è vero?
Da cui è estratto un singolo che non vi abbiamo passato, ma a questo punto vi tocca ascoltarvi da soli.
Dopo i tanti rumors che circolavano in rete, finalmente arrivata infatti l'ufficialità. Il rocker americano, il buon artigiano del rock, sicuramente forse più icona a letto che icona sul palco, suonerà nel nostro paese, nel bel paese, con tre imperdibili date, e le citiamo adesso con calma, con tranquillità, al Lucca Summer Festival, al Rocky Roma e all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, il tutto per supportare il suo nuovo album, diciamo Strat, rilasciato proprio in questo 2014 appena passato. Una coppia di eventi davvero imperdibili per tutti quanti i fan che possono così rivedere il cantante di New York dopo ben 3 anni. L'ultimo infatti show, l'ultima performance italiana di Lenny Kravitz risale infatti al 2012.
Eh sì, e a questo punto passiamo da un belloccio sicuramente come Lenny Kravitz, che si è fatto tanto agognare dal vivo in Italia, ad un altro belloccio, ovvero il leader degli Incubus, con cui Brandon Boyd, gli Incubus che stanno per tornare anche loro, anzi sono tornati ufficialmente con un nuovo album di cui vi parleremo, ma anche loro con un'unica e sicuramente spettacolare data dal vivo, per cui noi ce le andiamo a ripassare, ecco, così con un classico.
Sì, facciamo un salto nel passato.
Esatto, questo 14 è anni fa. Wish You Were Here, da Morning View del 2001. Ci sentiamo più tardi.
On go.
Questi erano gli Incubus, ragazzi, con Wish You Were Here, dal loro album Morning View del 2001. Perché Morning View? Forse molti di voi se lo l'avranno chiesti, ma anzi, molti di voi, probabilmente la maggior parte, non ne avranno avuto minimamente il tempo. Però noi, di Golconda 3.0, ve lo vogliamo spiegare. E Morning View Drive, ragazzi, è una splendida strada di Malibu, ove la band affittò una casa stile Red Hot Chili Peppers per poter registrare un disco, catturando l'essenzialità dei momenti condivisi assieme per giorni, immortalati poi nel DVD di riferimento. I contrasti al tempo all'interno della band erano ormai visibili: il bassista soffriva la strada intrapresa dal gruppo e il collettivo era ebro dal botto che il disco aveva fatto a portata mainstream. Addirittura qualcuno di voi ricorderà, nel nostro continente il singolo Drive arrivò poco prima dell'uscita di questo album, disorientando completamente neofans e acquirenti vari. Nato quindi con un po' di sfortuna, anche perché il bel singolo che abbiamo ascoltato, Wish You Were Here, venne bloccato dalla rotazione su MTV in maniera progressiva, trovando un assurdo paragone tra i tuffi dal ponte mostrati nel video con il gesto delle vittime dell'attentato dell'11 settembre dei grattacieli. La release mostra subito però le sue caratteristiche principali in quel lento vento, quel maledetta estate, muro di chitarre di metal,
estate, sì.
Esatto, diventando poi il marchio della band, soprattutto offerto anche nell'opener del disco che era Nice to Know You. La copertina riflette i contenuti in qualche modo del disco, rilassati, solari, ricchi di riferimenti al rock targato 70s. Spesso l'elettricità va poi a morire negli atteggiamenti un po' più intimisti del songwriter, decisamente più maturo di un'impulsiva adolescenziale Miss You, che ognuno di voi avrà sicuramente dedicato alla sua ragazza del tempo.
E quindi gli Incubus sono tornati, un nuovo singolo dal promettentissimo titolo inquietante Absolution Calling, chiamata assoluta, assoluzione di chiamata o chiamata assolutante, non so, fate come cazzo vi pare. In ogni caso Absolution Calling è in procinto di uscire in data fissata per il 5 febbraio 2015, quindi di fatto è già uscito. Chi se lo vuole scaricare, chi se lo vuole comprare, facesse quello che vuole, comunque se lo sentisse, dopo qualche rumors di troppo sulla possibilità di ricevere nuova musica da una delle band più celebri degli anni 90, la verità alla fine è affiorata. La lunga assenza dalle scene è terminata ufficialmente e gli Incubus hanno registrato ben due EP distinti che sono stati pubblicati nel corso del 2015 dalla nuova etichetta discografica che li ha messi sotto contratto, ossia niente popò di meno che la Island Records, dopo la fine delle pubblicazioni con l'altra major, la Epic. La conferma del primo singolo, il ritorno degli Incubus, è arrivata dal profilo, fra l'altro, Instagram. Mi raccomando, utilizzate...
Vedi l'utilità di Instagram alle volte.
Utilizzate anche Instagram, perché ormai i social network di fatto sono diventati un supporto fondamentale per la pubblicizzazione, per il marketing della musica rock, è ormai un destino, si parla di musica liquida per definizione. Parlavo del profilo Instagram ufficiale del gruppo con una foto del cantante Brandon Boyd.
Esatto, ma non finisce qui ragazzi, perché giustamente che cos'è un ritorno se non c'è una serie di live show pronti a supportarlo? Ebbene ragazzi, gli Incubus staranno in tour in Europa nel 2015, anzi molti di voi ormai già lo sapranno grazie all'internet.
Avranno già comprato anche il biglietto.
Esatto, perché i ragazzi, la band di Brandon Boyd, sarà presente nel nostro paese in un'unica data ormai tra due settimane, che si svolgerà proprio all'arena esterna del Mediolanum Forum di Assago a Milano, quindi 3 giugno 2015, un'occasione per vedervi gli Incubus dal vivo, un altro pezzo sicuramente importante della storia degli anni 90, con un nuovo album all'attivo. Vedremo quali emozioni saranno in grado di regalarci i ragazzi e se eventualmente tra l'altro ci sarà la possibilità di vederseli anche in qualche altro festival estivo magari in Europa. Ma
sicuramente ci troveranno DJ Ringo che
sicuro, più un classico.
Che nel backstage si farà come al solito il classico autografo, le foto di rito, perché tanto lui tanto va tranquillo ai concerti, non paga,
che gli frega.
C'è Virgin Radio che lo protegge every day and every night. Ok, ma torniamo a questo punto a un'altra colonna portante di Golconda, una rubrica che ha fatto epoca,
scalpore.
Epoca, citata addirittura da Repubblica, dal mitico Gino Castaldo, la rubrica preferita di Riccardo Bertoncelli, nonché di Ezio Guaitamacchi, nonché del grande Zingales di Blow Up, ossia la nostra Golconda Made in Italy, ossia il nostro omaggio personale, un omaggio personale che il nostro programma Golconda fa al rock italiano. Ne abbiamo fatti diversi in questa edizione, da quando abbiamo cominciato questa nuova forma di format.
E stavolta ne abbiamo trovato un altro che si sposa con la stagione che sta arrivando. Anzi,
stavolta
forse...
abbiamo trovato pezzo perfetto.
Sicuramente non è il pezzo più conosciuto della band, ma non vi volevamo infatti sottoporre le solite cose. Vi consigliamo di godervi quindi un po' un beat che si presta veramente molto bene a sentirlo in queste
serate. È un beat che merita davvero. Radiofonica, ovviamente, l'avete notato, non propone pezzi, diciamo, cosiddetti pezzi di in qualche modo fattura ormai scontata, ma noi andiamo sempre alla ricerca in qualche modo del raffinato. Siamo un programma anche in qualche modo radical chic e quindi a questo punto vi mandiamo in onda le orme con il pezzo Senti l'estate che torna, tratto dall'album Ad Gloriam del 1969. Vai!
Boom!
On go!
Golconda! merenda made in Italy.
Ed erano Le Orme, carissimo popolo di Golconda, con Senti l'estate che torna, dall'album Ad Gloriam del 1969. Siamo passati dagli Incubus 2001 con Wish You Were Here al 1969 in Italia, quindi dagli States in Italia, sempre con il nostro TARDIS musicale. E comincerei a questo punto, per spiegare un po' che cosa sono state Le Orme per la storia del beat italiano, ma in generale della musica rock italiana, con una frase, una espressione proprio tratta dalle Orme, citata dalle Orme. Pronto? Ciao, siamo Le Orme. E visto che stai ascoltando il nostro 33 giri, vorremmo aiutarti a capirlo. Aiutarti a capirlo. Aiutarti a capirlo. Con questo tenero messaggio telefonico, appoggiato su una base psichedelica infarcita di rumori concreti, all'inizio uno degli album più corteggiati del tardo beat italiano. Ad eseguirlo è la nuova formazione delle Orme, che con la precedente line-up ha già assaporato il successo grazie al coraggioso 45 giri Fiori e Colori, singolo di debutto nel 1967. Seguono poi Senti l'estate che torna, che avete appena ascoltato, successo del disco Per l'estate del 1968 e il pezzo Milano 1968, uno più venduto dell'altro. Grande successo commerciale per le Orme.
Sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che in qualche modo il sound della band di Aldo Tagliapietra, soprattutto nella sua versione sicuramente legata al progressive, ma sicuramente, come giustamente diceva Fabio, qualcosa, un'ingenuità che comunque paga, si sposa bene con la stagione. Erano tutti un po' più giovani sicuramente. La prova del primo LP, infatti, concretizzatasi nel tardo 68, nel momento in cui proprio il quartetto di Marghera ha definitivamente stabilizzato la propria formazione. Infatti se ne va il primo batterista, Marino Rebischini, ed entra Giuseppe Michi De Rossi, fantastico, insieme al raffinato tastierista Antonio Toni Pagliuca. Completano la scuderia i tre capisaldi della formazione originale: Aldo Tagliapietra, voce e chitarra, Claudio Galieti, basso, e Nino Smeraldi alla chitarra. L'opera, appunto, si intitola Ad Gloriam e resta a tutt'oggi uno degli LP più quotati e ricercati sul mercato italiano ed internazionale, e non a torto. La produzione ineccepibile è curata dalla Carey Box di Carlo Alberto Rossi, con la collaborazione di Tony Tasinato. La magnifica copertina apribile in pieno stile Flower Power, come andava giustamente all'epoca, è frutto della collaborazione tra Giancarlo Boschin ed Luciano Tallarini, allora giovanissimo e successivamente diventato un cover designer comunque di enorme successo. Il disco in sé non dura molto, 35 minuti divisi in 11 brani, di cui solo due eccedono i 5 minuti.
Il resto dell'album veleggia su una media di 3 minuti a brano. Non stiamo facendo una gara di tempistica stile Formula 1, però è giusto dare alcune precisazioni. Un album di canzoni, quindi, come era in uso all'epoca, l'LP comprendeva tutte le hit pregresse su 45 giri più qualche inedito. Le Orme Ad Gloriam 03 prodotto in circa 500 esemplari ci coinvolge sin dal primo brano per la sua limpidezza sonora e la meticolosità della sua stessa produzione. Noi stessi, io, Ser Fabio e Ser Jacopo, mentre lo ascoltavamo ci siamo in qualche modo calati nel tempo, in quel periodo storico e musicale. Eppure molte sono le ulteriori ragioni per ritenerlo un lavoro, se non proprio innovativo, estremamente stuzzicante per la quantità e la qualità degli espedienti tecnici utilizzati, dal pampot della batteria ai nastri rallentati o fatti girare al contrario, ad esempio nel caso di Fumo, dai raffinatissimi breaks, oggi verrà ad esempio, ad un ammiccante uso dell'effettistica, come sempre nel pezzo Fumo oppure nel pezzo I miei sogni, dalla classe delle sovraincisioni all'attenzione maniacale nel valorizzare le dinamiche di ciascun strumento musicale. Vedasi l'intro di Milano 1968.
Eh sì, e oltre a ciò, al di là degli aspetti tecnici, ragazzi, Ad Gloriam è apprezzabile anche solo come affascinante sequenza di canzoni beat psichedeliche, soprattutto in un periodo dove comunque, diciamolo, i gruppi beat erano sicuramente più da balera. Certo, le Orme non sono ancora arrivati in questi anni alla consapevolezza artistica che li avrebbe poi consacrati come nuovi, in qualche modo, deno altri, Emerson, Lake e Palmer con l'uscita di Collage, ma sicuramente questo qui è un album fresco, cioè che si sposa proprio bene quindi con la stagione e con i mesi di cui stiamo parlando. Mesi in cui, come avrete capito, a causa del caldo già ci iniziamo a sentire incollati. E a proposito di colla, ragazzi, vi proponiamo il nuovo singolo dei buoni svedesi, ovvero degli Hardcore Superstar. Il singolo appunto è Glue, colla, dal loro colla. Album omonimo uscito proprio qualche mese fa. Una bomba, ragazzi, alzate lo stereo e mettetelo a palla. Questi sono gli Hardcore Superstar, questo è Glue dal l'album omonimo del 2015. A dopo.
On go.
Boom. Questi sono gli Hardcore Superstar con Glue, il primo single dall'album omonimo del 2015. Per me, vecchio fan ormai, anzi di vecchissima data, della band di Jock Berg e soci, non potevo che gradire il ritorno sulle scene di quella che è una delle band svedesi che sicuramente ha segnato una svolta importante per quello che è tutto il nuovo Swedish Sound, quindi legato in qualche modo al ritorno sulle scene del sound glam rock. La notizia bella qual è? È che sì, sono tornati hardcore, ma soprattutto sono tornati con un album diverso dai precedenti. Si sa che la band è solita registrare un album uno dopo l'altro, ultimamente ha avuto anche un cambio comunque di orientamento musicale, sappiamo tutti la svolta metal almeno degli ultimi 4 album. Rimangono ancora comunque brani in scaletta, ma si aggiungono a, in realtà, ai vecchi brani, proprio quelli di questa nuova produzione omonima, è disponibile dal 27 aprile 2015, per cui ormai da pochi mesi. Gli svedesi hanno preso la macchina del tempo, finalmente, qualcuno dirà, e sono ripartiti dai loro esordi, accantonando la svolta moderna e un po' metal, dicevamo, delle loro ultime produzioni, e tornando a quel sound originario, vecchio, sanguigno, rognoso che li aveva lanciati. Infatti hanno messo mano a cosa? Ai vecchi demo del 1994. Alcuni di voi già lo so, staranno storcendo il naso, perché ci ricordiamo tutti che sound in qualche modo orrendo avevano alcuni pezzi del loro primo album, Bad Sneakers e Pina Colada, o del secondo, Thank You for Letting Me Us. Ma io sono uno di quelli contenti, speriamo che i ragazzi in qualche modo recuperino parte del sound originale, e il resto, oh, si vedrà. Dal vivo comunque, ancora oggi, uno dei migliori live act a cui abbiamo assistito.
Back to the roots, quindi tornati alle origini. Il 2015 è un nuovo anno zero per gli Hardcore Superstar, che rivoluzionano ancora una volta il loro sound, riportando i loro dischi a suonare in maniera sporca e rumorosa come le strade di periferia di una città come Los Angeles. HCSS, ossia Hardcore Superstar, è quello che i più aspettavano da tempo. Inutile girarci intorno. Si tratta di, in questo caso, pura adrenalina, sangue, violenza, alcol, benzina, non diesel, benzina, e tanto fottutissimo punk e glam rock e vero e proprio rock and roll. Un vero e proprio album, davvero, di quelli da acquistare e da ascoltare in maniera immediata. Ragazzi, ascoltatevelo, accattatevillo.
Accattatevillo,
diceva qualcuno. Signore, signore, è arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino, comprate gli Hardcore Superstar. Ma a questo punto,
benzina sul fuoco, a questo
visto
punto,
che siamo benzina sul fuoco, allora continuiamo con questo incendio. Siamo dei veri e propri piromani. A questo punto passiamo direttamente a una band che non ha bisogno di presentazioni, ha segnato la storia del rock, ha un nome, diciamo, leggermente un nome leggermente, non sicuramente un nome non di plastica, sono infatti i Metallica, e adesso quindi vi mandiamo il pezzo The Memory Remains dall'album Reload del 1997. Vai!
Boom.
On go!
Nowhere crowd, crowd of nowhere, chills of honor, like twisted.
Ed era, caro popolo di Golconda, era il sound inconfondibile dei Metallica con The Memory Remains dall'album Reload, un nome, un programma del 1997. Infatti, ad un anno dal controverso Load, i Metallica pubblicano nel 1997 Reload sotto la supervisione del produttore Bob Rock. Giudicare questa release prescindendo dal precedente lavoro è totalmente fuorviante. Infatti, originariamente la band aveva pensato di immettere sul mercato un unico doppio album, idea che fu in seguito abbandonata preferendo pubblicarne due separati. La somiglianza delle due copertine, delle due cover, curate entrambe dal fotografo Andrés Serrano, nostro carissimo amico nonché fan di Golconda, che salutiamo caramente.
Ciao Andrés.
Ciao Andrés, come stai? Tutto bene? Stai fotografando in questo momento o hai finito la pellicola? Ed il medesimo artwork sono una riprova di tutto ciò. Inoltre il sound risulta praticamente uguale, teso ad abbandonare progressivamente le storiche sonorità presenti nei fortunati lavori discografici passati, abbracciando nuove direttrici musicali più improntate sull'hard rock ed il blues.
Infatti i brani inclusi in Reload sono stati incisi nello stesso periodo di Load e quindi ne incarnano la stessa filosofia. Volendo trovare una significativa differenza, possiamo affermare che Reload contiene un sound un po' più aggressivo rispetto a Load, basti pensare comunque all'opener Fuel. Sebbene le tracks risultino di qualità inferiore, evidentemente il meglio era stato destinato al lavoro precedente. Questi due dischi fecero comunque imbestiarire la maggior parte dei fans. Noi di Golconda infatti perché abbiamo voluto scegliere un brano del 1997 dei Metallica, proprio per far incazzare molti dei vecchi fan dei Metallica che in qualche modo sono rimasti cristallizzati sicuramente a quello che è stato l'importanza della band Los Angelina per quello che riguarda il thrash metal degli anni 80 con i primi tre, anzi potremmo dire anche quattro album, ma per farvi capire che in qualche modo in realtà un disco come Load e un disco come Reload oggi sono merce rara innanzitutto a posteriori, dato le ultime prove discografiche tremende appunto del gruppo di Kirk Hammett e James Hetfield, ma soprattutto perché a distanza di anni in realtà molte di queste canzoni sono invecchiate bene, dimostrando al tempo che una band come quella dei Metallica era in grado di mettersi in gioco e cambiare anche un attimo le coordinate di quello che era il suo genere di partenza, offrendo comunque degli spunti, a mio avviso, ancora oggi estremamente interessanti. E poi ragazzi, sapete bene voi che ogni nuovo album dei Metallica è solo una scusa per vederseli dal vivo, giusto Serfato?
È vero, fra l'altro una cosa che è molto vera è davvero il realmente difficile, in qualche modo controverso, il rapporto che i Metallica hanno sempre avuto con il loro pubblico. Basti pensare al caso leggendario del Black Album del 1991 che fece, suscitò polemiche e praticamente dimezzò il pubblico dei fan dei Metallica, la svolta Black del Black Album, la svolta quasi grunge del Black Album dei Metallica fu una rottura definitiva con buona parte del pubblico che fino ad allora li aveva seguiti. Ma perché abbiamo messo i Metallica? Perché ci piacciono, ovviamente, sì, li abbiamo messi, ma li mettiamo anche perché tornano in Italia con il loro tour 2015 che si fermerà per un'unica data, un unico concerto nella nostra amatissima penisola. È una penisola l'Italia, sì, sì.
Bene, sì,
è una penisola, sì.
Sì.
La band che lo scorso anno si è esibita con una folgorante data sold out, tutto esaurito a Roma, ha da pochissimo confermato il tanto atteso concerto italiano. A giugno, dico giugno, quindi manca pochissimo, infatti sarà headliner del Sonisphere Festival. Per Hetfield e soci si tratta di una riconferma, ovviamente, visto che già lo scorso anno avevano infiammato l'evento con una scaletta interamente scelta dai fan. Quest'anno verranno riproposti dal vivo tutti i grandi successi che hanno consacrato i Four Horsemen come paladini del thrash metal.
Però c'è una special guest e
c'è una comparsata speciale.
Sì. E se l'anno scorso, ragazzi, con i Metallica c'hanno i ritornati, se non mi sbaglio, Alice in Chains, perché comunque
sì,
una bomba che devo ammettere mi è mancato comunque non vedere, non essere presente. Stavolta quest'anno la special guest è ancora meglio, se poteva succedere. E infatti ad accompagnare i Metallica al Sonisphere ci sono i Fat No More, storica band capitanata dal nostro carissimo amico Mike Patton, tornata sugli scudi dopo la reunion del 2009, insieme poi a ovviamente altre band come Meshuggah, Gojira e molti altri. Ma rimaniamo in campo Fat No More, ragazzi, perché oggi 19 maggio 2015 è uscito solo in Invictus, Angels, la nuova prova discografica tanto attesa da tutti noi e da voi fan comunque della band di Mike Patton.
Questo è un onore per Golconda, cioè 19 maggio 2015 noi mandiamo un pezzo appena uscito.
Esatto, dei ragazzi.
No More, ragazzi.
Ancora non ascoltiamo bene l'album, ovvero abbiamo estrapolato qualcosa, magari ve ne parliamo dopo, però a questo punto vi mandiamo il pezzo, nient'altro da dire.
Sì.
E niente, decidete voi, ragazzi. Fateci sapere cosa ne pensate. A dopo. Torniamo in onda per gli ultimi minuti di Golconda 3.0, questa Mayday Parade. Come avete visto è stata ricca, ricchissima anzi di spunti. Questo era, come diciamo, il secondo singolo estratto dalla nuova fatica di Mike Patton e soci. Pensate, il primo disco dal 1997, ovvero dove i Metallica uscivano con Reload, i Fat No More chiudevano in qualche modo per un bel po' di tempo la loro carriera, per tornare comunque scintillanti questo 19 maggio 2015 con Soul Invictus. Ragazzi, album che vi consigliamo assolutamente, iper caldamente di ascoltare. E poi, ragazzi, ascoltateli dal vivo con i Metallica o buttala via.
Cioè, insomma, hai due gioielli sullo stesso palco contemporaneamente, non credo che l'occasione, ragazzi, vada sprecata. Nessuno ci venga a dire che Golconda è vintage, perché altrimenti
vi veniamo a prendere a casa
di notte vi rapiamo e non saprete mai dove vi avremo portato.
Tuttavia bisogna dire una cosa, sì, Sir Fabio, i nostri ascoltatori,
diciamola,
in realtà è importante. L'estate è ancora ricchissima di altri concerti, di altri artisti, per cui ragazzi, Golconda quando tornerà? E quando tornerà, Sir Fabio?
Tornerà martedì 26 maggio, sempre nel corrente anno Domini Renzi 2015, sempre qui su radiofonica.com, il martedì dalle 16:15 fino alle 17:45, ossia per un'ora e mezza di gentile compagnia da parte di Sir Fabio e di Sir Jacopo.
Esatto, e ragazzi, torneremo con un'estate che si avvicina ancora una volta, sempre di più, un'estate, diciamolo, di festival, un'estate torrida per tutti noi, figli bastardi del rock and roll e ascoltatori comunque del nostro programma. Non possiamo che augurarvi un fine settimana all'insegna, comunque al solito, del divertimento, e non specifichiamo, a voi la scelta di qualsiasi.
Del divertimento con la D maiuscola, che sia musicale o di altra natura, basta che vi divertiate. Approfittiamo degli ultimi minuti concessi per raggiungere il nostro 90° minuto musicale per dire anche altre due importanti date. Oggi 19 maggio 2015, voglio annunciarlo ufficialmente, ci tengo particolarmente, Sir Jacopo sa che io ci tengo particolarmente a farlo, oggi Pete Townshend, il leggendario chitarrista degli Who, la band che ha davvero generato tante situazioni musicali, compie 70 anni. 19 maggio 1945 nasce Pete Townshend.
Eh sì,
auguri
ragazzi,
Pete, auguri, peccato Pete, che non sei venuto in Italia.
E poi un'altra cosa da dire, ragazzi, questa puntata,
esatto,
soprattutto è voluta essere un nostro, per quanto nel modesto omaggio a B.B. King, obiettivamente ci ha abbandonato qualche giorno fa, probabilmente quello che di più ha influenzato soprattutto quelli che sono stati gli artisti bianchi che hanno fatto blues, vedi,
sì,
Eric Clapton, e ci ha lasciato, quindi indubbiamente ha lasciato un vuoto difficile da riempire. Noi con Golconda ci abbiamo voluto provare, speriamo che in qualche modo vi abbiamo lavato via un po' di tristezza. The thrill is gone, giustamente, come diceva il
ringraziamo
buon
B.B. King.
Assolutamente, ragazzi, alla prossima. Ciao da Golconda.
Music, video, photo, literature, associations, visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica.